Padre Jean-Louis Cat del Pontificio Istituto Biblico. Lo anticipo per dare una comunicazione che forse qualcuno potrà essere gradita. E la comunicazione è che la Fondazione per quest'anno organizza un viaggio di studi totalmente dedicato alla città di Istanbul. Si partirà il 16 settembre e si tornerà il 24, sondando la storia artistica, archeologica della città, dalla fondazione bizantina ai monumenti ellenistico-romani, alla Costantinopoli, all'Istanbul, prima ottomana e poi turca. C'è un auspicio di un'udienza col patriarca Bartolomeo I al Fanar e di un possibile incontro col premio Nobel Orhan Pamuk nel museo che appena lui ha inaugurato lo scorso febbraio. È un viaggio impegnativo. Chi è venuto già in Turchia con me sa che i miei ritmi sono piuttosto andanti con moto. Qualcuno ha osato dirmi che io massacro i miei compagni di viaggi, ed è una persona qui seduta nella seconda fila che è stata eccessiva, però ho dovuto riconoscere che sono dei viaggi che lasciano il segno in tutti i sensi. Allora, per quanto riguarda il dettaglio del programma che io ho messo a punto, pensate che qualcuno da Istanbul ha telefonato in Italia dicendo: ma io dovrò aggiornarmi almeno una settimana di studio perché certe cose non le conosco. E invece noi italiani li conosciamo. Quindi, per quanto riguarda i dettagli e tutto ciò che è annesso e connesso al programma di viaggio, dovete consultare il sito della Fondazione che metterà a disposizione il programma e tutto ciò che è inerente al programma, dal 16 di settembre al 24 settembre. Dopodiché adesso io mi permetto di invitare il padre Jean-Louis Cat, l'illustre relatore di questa serata, che seguiterà la lettura esegetica di questo passo, visto da una prospettiva di un'esegesi che è al tempo stesso una lettura di tipo teologico fatta da uno dei più illustri docenti del Pontificio Istituto. Lui è professore dei futuri professori di teologia del mondo che vanno a studiare a Roma al Pontificio Istituto. Ecco, padre Scà adesso sta entrando, quindi lo salutiamo. Il professor Scà è belga di nascita, è nato in una città di un mio carissimo amico, direi maestro e quasi collega, l'attuale cardinal Julien Ries, che quando io studiavo a Lovanio era presidente dell'Istituto Orientalista e mi invitò proprio a darlo una colazione due volte. Andammo in macchina da Lovanio, che era ancora Leuven e poi Louvain-la-Neuve. E padre è nato appunto in Belgio, si è formato in Belgio e in Germania, a Francoforte, e poi ha conseguito il dottorato proprio a Roma, fra la Gregoriana e il Pontificio Istituto Biblico, dove oggi è professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento e quindi insegna criticamente, scientificamente, ovviamente con un taglio che è anche teologico, l'Antico Testamento, quella che è il Tanakh ebraico, la Bibbia ebraica, prima che arrivi l'annuncio cristiano nel Nuovo Testamento. Adesso io non voglio rubare più tempo e lascio la parola al professor Paolo Jean-Louis Cat. Nel caso poi dopo vogliate intervenire dovete chiedermi questo microfono di modo che tutti sentano i vostri interventi.
Buonasera a tutti quanti, grazie tanto per l'invito a venire a parlare a Verona, a ritrovare Verona e un certo numero di vecchi amici, a parlare della Torre di Babele. No? Ho parlato a Verona di molte cose, ma non ho mai parlato della Torre di Babele. E il mio proposito è di proporre una interpretazione non personale, ma forse un po' originale o meno abituale della storia della Torre di Babele. Conoscete la storia, no? Si trova al capitolo 11 del libro della Genesi. L'umanità formava ancora una unità, tutti gli uomini formavano un solo popolo e decisero di costruire insieme, no? Per non disperdersi, per non perdersi, non disseminarsi su tutta la superficie della terra, decisero di costruire insieme una città e una torre. E la torre, secondo il testo biblico, doveva raggiungere il cielo, no? Vedremo che forse non si deve necessariamente interpretare il testo in questo modo, ma comunque una torre molto alta, diciamo così. Era Dio, il Dio del libro della Genesi, viene a vedere quello che sta succedendo e dice: ma come mai stanno costruendo questa città, questa torre, no? E potrebbero riuscire in tutte le loro imprese. E dice: bisogna porre fine a questo progetto. E confonde le lingue, quindi non riescono più a capirsi e quindi si disperdono. Il Signore disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la città si chiama Babele, e si fa un gioco di parole che evidentemente si capisce soltanto in ebraico, no? Perché lì il Signore confuse la lingua di tutta la terra e da lì il Signore li disperse su tutta la terra, no? Babele fa pensare a un verbo ebraico che significa confusione. Allora, il racconto della storia di Babele ha certamente ispirato molti pittori, anche molti scrittori, anche poeti, e poi è diventato un simbolo di confusione, no? Una torre di Babele significa un luogo dove nessuno si capisce, oppure lì dove non si capisce più niente si dice: siamo nella torre di Babele, è diventato una torre di Babele. Adesso vi dico che ci sono almeno tre linee di interpretazione, no? Durante la storia dell'esegesi, già in antichità, gli esegeti o coloro che hanno interpretato il testo biblico l'hanno interpretato in almeno tre modi diversi. Poi ci sono tutte le sfumature possibili e immaginabili tra queste tre direzioni principali. La prima interpretazione è quella forse più comune, quella più conosciuta, e di dire che abbiamo qui un racconto, uno dei tanti racconti dell'inizio del libro della Genesi, che descrive un peccato e il suo castigo, no? Delitto e castigo. Avremmo il primo esempio nel capitolo 3 del libro della Genesi: il peccato, la colpa dei primi genitori, castigo, sono cacciati via dal giardino di Eden, dal paradiso. Secondo esempio, il delitto di Caino, no? Che anche lui cacciato via, è un ramingo sulla terra. E poi c'è la storia del diluvio: l'umanità è corrotta, castigo e diluvio, no? E avremmo un altro esempio di delitto e castigo, ma qual è il delitto? Sarebbe l'orgoglio, la presunzione di un'umanità che vuole raggiungere con le proprie forze il cielo, no? Costruiscono una città e una torre la cui cima doveva essere in cielo. L'umanità cerca di raggiungere il cielo. Avremo qui un esempio di quello che è la religione, secondo Dietrich Bonhoeffer, no? La religione è lo sforzo dell'umanità di raggiungere Dio, mentre la fede è Dio che raggiunge l'umanità, no? È la vera religione, si potrebbe dire così, o il vero atteggiamento di fronte a Dio, secondo Bonhoeffer, sarebbe la fede, non la religione, no? È accettare il dono di Dio è la mano tesa di Dio, non provare a raggiungere Dio con le nostre proprie forze, quello che comunque è impossibile, no? Quindi avremmo un racconto di delitto e castigo, e il delitto sarebbe l'orgoglio, l'orgoglio dell'umanità che vuol diventare come Dio, che vuol sì, raggiungere il mondo celeste, e avremmo un altro esempio di quello che sarebbe stato, secondo alcuni, almeno il peccato della prima coppia di Adamo ed Eva, hanno voluto diventare come Dio, no? È quello che dice il famoso serpente. Quella interpretazione è molto antica, la ritroviamo già nel libro dei Giubilei. Il libro dei Giubilei non fa parte della Bibbia, è un cosiddetto apocrifo ebraico che riprende il libro della Genesi e racconta di nuovo il libro della Genesi aggiungendo una serie di commenti. È scritto nel secondo secolo avanti Cristo. Nel secondo secolo avanti Cristo si parla già di quel peccato di orgoglio, di presunzione e del castigo di Dio che confonde le lingue e quindi impedisce all'umanità di raggiungere il cielo. Seconda interpretazione, anche molto antica, risale a Flavio Giuseppe, primo secolo dopo Cristo, e di dire il peccato, c'è di nuovo un peccato è un castigo di Dio, la confusione delle lingue, la dispersione per tutta la terra, però il peccato non è più un peccato proprio contro Dio, è un peccato più, direi, profano, no? Sarebbe l'imperialismo. Questo è basato su un'analisi accurata e rigorosa del linguaggio, di alcune espressioni del racconto, specialmente della prima frase. La prima frase, beh, si traduce così, normalmente tutta la terra aveva un'unica lingua e uniche parole. Secondo diversi esegeti, infatti Emanuele Testa, un commentario al libro della Genesi dell'inizio del secolo passato, non del 900, quindi non è così antico, ma dopo Cristo, dico subito. Emanuele Testa, la Bibbia di Marietti, dice che sì, no? Che quella frase, avere una sola lingua, letteralmente un solo labbro, non una sola lingua, un solo labbro, e uniche parole, è una frase che si ritrova nella propaganda regale del regno neoassiro, e poi si ritrova in diversi testi della letteratura mesopotamica. E cosa significa? Significa nel regno di un re di Assiria, un re di Babilonia, c'è concordia quando tutti dicono le stesse parole e c'è un solo labbro, tutti d'accordo. Ora, significa che il re ha messi tutti d'accordo, no? Li ha messi tutti d'accordo, cioè ha imposto la sua autorità, anche per la forza, col suo esercito, ha messi tutti d'accordo e fa regnare la pace. Quindi c'è una sola lingua e un sole parole. No? Non significa che tutti parlano la stessa lingua, tutti dicono le stesse cose, tutti sono d'accordo col il potere imposto. Questa interpretazione si ritrova, come detto, già da Flavio Giuseppe, no? Che nelle sue antichità giudaiche riprende tutta la Bibbia della creazione, no? Fino alla sua epoca, e aggiunge alcuni elementi che provengono dalle tradizioni ebraiche del tempo e poi anche dalle sue interpretazioni. E per lui il costruttore di Babele, della torre di Babele, della città di Babele, ha un nome, è Nimrod, no, primo cacciatore, no? Patrono dei cacciatori. Perché? Perché nel capitolo 10, subito prima, c'è un testo che si chiama di tanto la tavola delle nazioni, dove abbiamo una descrizione molto accurata e molto dettagliata, particolareggiata, di tutte le nazioni, no, che hanno occupato le diverse parti del mondo, mondo conosciuto evidentemente, e si parla anche di fondatori di città, e Nimrod sarebbe il fondatore di Babele. Quindi non era molto difficile per chi leggeva con una certa attenzione i testi biblici di dire la torre di Babele costruita nel capitolo 11 in realtà è stata costruita da Nimrod. Bastava mettere insieme il testo del capitolo 10 con il testo del capitolo 11. Inoltre, così fra parentesi, no? Un puro dettaglio, ma che può essere interessante, perché gli uomini vogliono costruire una grande città con una torre molto alta per sfuggire a un possibile diluvio. Forse ci sarà un altro diluvio, quindi se la città ha delle mura molto alte, una torre molto alta, potrebbero salire e quindi sfuggire a un secondo diluvio. Quindi il peccato in questo caso sarebbe l'imperialismo. L'imperialismo è quella interpretazione, come ho detto, è stata ripresa da Emanuele Tessa, poi da uno esegeta svizzero, Christoph Hüllinger, o Hüllinger, se preferite la pronuncia francese, che vede lì, no, una critica, forse anche una satira, almeno abbiamo un racconto questo ironico, una satira dell'impero neoassiro e la città costruita, no, va bene, qui sarebbe semplicemente una immagine, un simbolo delle capitali costruite dai re del regno neoassiro che dopo aver conquistato o riconquistato il loro impero costruivano una capitale, una nuova capitale. E la critica quindi è contro l'imperialismo, un mondo totalitario, un mondo sì, della massificazione, no? Dove tutti devono vivere insieme, tutti essere d'accordo, perché c'è un re che regna e che unifica o omogeneizza tutto il mondo secondo i criteri della propria ideologia regale. E quindi Dio pone fine a questo impero e fa sparire, no? Confusione di lingue, dispersione, questo impero finisce nel nulla, no? non può esistere. Vabbè, questa è la seconda. C'è un secondo argomento a favore di questa interpretazione. Come detto, il primo argomento è il parallelo fra l'espressione un'unica lingua, un unico labbro e uniche parole, che si ritrova in tanti testi che appartengono alla propaganda regale dell'impero neoassiro. C'è un altro argomento, e ritorneremo su questo elemento del racconto. Si parla sempre della Torre di Babele, quasi c'è una città, una torre, non è solo una torre, costruiscono anche una città. È vero che i pittori normalmente hanno rappresentato la torre, no? Perché è un elemento forse più facile da rappresentare, poi è qualche cosa di affascinante, no? La torre che sale e prova a raggiungere il cielo. Però dicono gli esegeti che propongono e difendono la seconda linea di interpretazione, che in realtà non si tratta proprio di questo, si tratta di una città e una torre, cioè una città con la sua cittadella, con la sua rocca, col suo castello, perché molte città, ci sono tante rappresentazioni, anche nel basso rilievi della Siria o della Mesopotamia, no? Una città con due cinte di mura, una esterna che difendeva la città contro i nemici, poi una seconda cinta di mura all'interno per difendere la cittadella. Nella cittadella c'erano i palazzi dei dirigenti, del re, no? I templi, c'erano anche tutti gli ufficiali, c'era l'archivio e così via, no? Cioè, tutti gli edifici più importanti della città si trovavano nella cittadella. Quindi abbiamo una città con un castello, con una rocca, con una fortezza. E quindi non si deve allora insistere troppo su la torre che raggiunge il cielo. E la torre e la città sono inseparabili. C'è persino un testo biblico che parla di una città con una torre all'interno, e Giudici 9:50-51, un testo poco conosciuto, Abimelech, figlio di Gedeone, no? Si dichiara re, e poi c'è una ribellione dei Sichemiti, e lui va a, come dire, va a assediare una città che si chiama Tebes. Riesce a prendere la prima parte della città, poi si ritrova sotto la cittadella, e lì una donna prende la macina di un mulino e la butta sulla testa di Abimelech, che muore evidentemente. E questo diventa persino un proverbio, se ne parla di nuovo nella storia di Davide. E che lì, no, riesce a prendere la prima parte della città, no? E a entrare nella prima cinta di mura, ma non riesce a prendere la cittadella. Quindi questa seconda linea di interpretazione, no, è stata difesa in un librone di 800 pagine più o meno, no, di Christoph Willinger, e è molto popolare adesso nell'esegesi postcoloniale contro l'imperialismo. Capite subito di quale imperialismo si parla. Poi, terza linea di interpretazione, dovremmo scegliere evidentemente, terza linea di interpretazione, quindi grande scelta, siamo quasi in un supermercato, no? È molto più recente questa tendenza, però ha anche i suoi antenati, no? E che è un testo a favore della diversità delle culture. Il mondo è bello perché vario. Il mondo è bello perché vario. Quindi sarà la difesa della particolarità delle culture. Ci sono diversi autori, un grande difensore di quell'opinione si chiama Abraham ibn Ezra, no? Dell'anno 1100, cioè nell'undicesimo secolo, grande rabbino spagnolo che conosceva l'arabo, no? È lui che ha introdotto la grammatica ebraica in Italia, che ha viaggiato tantissimo, no? In tutta l'Europa. Secondo alcuni sarebbe morto persino a Londra, non si sa esattamente, ma comunque. Grande rabbino spagnolo, molto arguto, molto critico anche, e che è uno dei padri dell'esegesi moderna, anche, no? Con le sue intuizioni. Forse sapete anche lui che ha detto in modo molto velato, perché era pericoloso in quel tempo, che forse Mosè non ha scritto tutto il Pentateuco. Alcune frasi difficilmente possono essere state scritte da Mosè, perché per esempio la prima linea, i primi versetti del libro del Deuteronomio, no? Cioè, parole di Mosè pronunciate al di là del Giordano. Al di là del Giordano, chi pronuncia questo deve trovarsi nella terra promessa, no? E se Mosè non è mai entrato nella terra promessa, quindi può difficilmente aver detto parole di Mosè al di là del Giordano. E allora lui aggiunge così: chi capisce queste cose è molto prudente. Però sono 4-5 testi di questo tipo che secondo Ibn Ezra forse non sono stati scritti da Mosè stesso. Comunque, anche lui dice, Dio ha disperso l'umanità per il suo bene. Per il suo bene. Ha fatto bene Dio, no? Voleva il bene dell'umanità, quindi non è un castigo. È un castigo. L'idea è stata difesa anche di recente da diversi articoli, con un certo Theodor Hieber e così via. Comunque, quello che si deve dire, allora, in questa linea di interpretazioni, non si tratta tanto di un castigo, no, si tratta piuttosto di un errore. Cioè, l'umanità ha preso una decisione sbagliata. Non è proprio un peccato che merita un castigo, ma Dio ha corretto, non ha punito, ha corretto. Perché l'umanità si lanciava in una impresa sbagliata. Non poteva prendere questa direzione perché non era il piano divino e soprattutto non contribuiva al benessere, alla felicità dell'umanità, che secondo il piano di Dio è la diversità delle lingue, la diversità delle culture e la dispersione dell'umanità su tutta la terra. Ciascuna regione deve essere abitata da una popolazione con la sua propria lingua e la sua propria cultura. Bene, adesso abbiamo la scelta, no? Abbiamo la scelta: o peccato, castigo, orgoglio, o imperialismo, oppure niente peccato, ma un racconto a favore della varietà delle culture. Allora, vorrei affrontare il testo e provare a dare una risposta. E vorrei rispondere a quattro domande. Prima di tutto, c'è un peccato o non c'è un peccato? Secondo il testo. Secondo, qual è il problema, no, che provoca l'intervento di Dio? Se Dio interviene, perché? C'è qualche cosa da fare? Perché interviene? Poi, terzo elemento, c'è un castigo o non c'è castigo? E infine, come interpretare il ruolo di Dio, no, in questo racconto? Qual è il significato, il senso di questo racconto? Beh, prima domanda, c'è un peccato o non c'è un peccato? E infatti è difficile trovarlo il peccato. Cioè, Dio non ha dato un comandamento dicendo dovete andare a vivere ciascuno nella vostra regione, parlare la vostra lingua e così. No, non c'è nessun comandamento. Cioè, nel capitolo 3, nel capitolo secondo del libro della Genesi, Dio dà un comandamento al primo essere umano dicendo non mangerai del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. No, come si traduce, se lasciamo perdere tutte le sfumature, ma c'è un comandamento, non mangiare. Hanno mangiato? Eh sì, quindi c'è un peccato, una colpa. Caino uccide suo fratello, che sì, non c'è bisogno di molta conoscenza del diritto per sapere che questo non si poteva fare, no? La violenza all'inizio del racconto del diluvio, anche lì c'è un castigo chiaramente descritto. Poi ci sono parole, c'è un vocabolario che parla proprio della colpa, del peccato, della colpevolezza. Non si parla di un pensiero cattivo, perverso, ra, no? In ebraico, oppure la violenza, no? Caino si parla della colpa, colpevolezza, quindi c'è un vocabolario che parla di peccato. Nel racconto della Torre di Babele non c'è nessun comandamento e non c'è nessun peccato. Si potrebbe dire, ma sì, ma c'è l'orgoglio, no? Di voler raggiungere il cielo. Ma chi viene? No, l'idea di raggiungere il cielo. Qui mi fido di nuovo del mio amico Abraham Ibn Ezra, no? Che dice, questa è una frase che si trova altrove nella Bibbia, è soltanto un superlativo, una iperbole, no? E lui dà alcuni esempi che provengono dai racconti del libro del Deuteronomio a proposito dell'esplorazione della terra promessa, no? Quando gli ebrei sono entrati nella terra promessa, venendo dal deserto, hanno trovato tutto grande. Gli abitanti sono grandi, le città sono grandi, le mura della città raggiungono il cielo e persino i grappoli di Ua sono grandi, no? Perché ci devono portare in due, no? Con un'asta, perché è troppo pesante, è troppo grande, devono mettersi in due per trasportare il grappolo di Ua. Tutto è grande, no? Quando viene dal deserto, e gli dice, questa è una immagine, e lui dà un certo numero di esempi di questa immagine in Deuteronomio 1, 28, 9, 1, con Geremia 51, 53, sono le mura di Babilonia, se non sbaglio, che sono così alte, le mura sono così alte che raggiungono il cielo. E aggiunge Ibn Ezra, uomo di buon senso, i costruttori non erano stupidi e non pensavano mai di poter raggiungere il cielo. Quale architetto sulla terra pensa di poter raggiungere il cielo costruendo una torre? No? Quindi è una immagine. Quindi, se è soltanto una immagine, non c'è la volontà di raggiungere il cielo con una costruzione umana. Qui cade anche quella interpretazione che vede l'orgoglio. Ecco, no? Se c'era un qualche peccato, forse da cercare altrove, o se c'è un errore, da cercare altrove. Bene, se c'è quindi un problema, qual è il problema? Perché Dio interviene? Se non un problema di orgoglio, no? Beh, potremmo dire, anticipo un pochettino, allora, che l'imperialismo, no, totalitarismo. Quindi è un re che impone la sua autorità e crea un impero basato sul terrore. Ma prima di tutto non c'è un re nel racconto della Torre di Babele. E se decidono di costruire la città, sono unanimi, decidono insieme. E non si parla mai di oppressione, di schiavitù. Non c'è nessuno che obbliga l'umanità a costruire. Vogliono insieme tutti costruire. Non c'è lì il problema di oppressione. Forse c'è qualcosa nella retroterra perché si parla di Babele, però tutto l'inizio del racconto non fa nessun accenno all'oppressione e al totalitarismo. Quindi se Dio interviene non è perché c'è un peccato di orgoglio, almeno manifesto, palese, non è neanche perché c'è un impero totalitario tipo l'Egitto dell'inizio del libro dell'Esodo, no. C'è una popolazione obbligata, costretta a fabbricare mattoni per costruire la torre di Babele, no. Quindi Dio interviene per un altro motivo. Quale sarebbe il motivo? Gli uomini non vogliono essere dispersi, si dice il testo, no? Vogliono vivere tutti insieme nella stessa città, e allora dissero: venite, costruiamoci una città e una torre la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome per non disperderci su tutta la terra. Non vogliono essere dispersi, e Dio li disperde. Lì c'è forse il problema, no? Non vogliono essere dispersi. E perché non vogliono essere dispersi? E lì, breve accenno all'esegesi, breve accenno di esegesi. Come dice il testo, vogliamo farci un nome. Cosa significa farsi un nome? Penso io, con Ibn Ezra e alcuni altri, che si tratta di raggiungere l'immortalità, diventare immortali. Procurarsi un nome, acquistare un nome, si diventa immortale. Grazie alla città, evidentemente, grazie alla città. E ci sono alcuni testi che dicono che un monumento, una città, permette di raggiungere l'immortalità. Primo testo è in 2 Samuele 18:18, la storia di Assalomone, no? Figlio di Davide, che si ribella contro il padre, poi viene sconfitto, ucciso. Era il secondo possibile, potenziale successore di Davide, poi fallisce come Adonia. E lui, secondo questo testo, non aveva figli, non aveva nessun figlio, e allora si costruisce un monumento. E così dice il testo, ecco, no? A Salonne, mentre era in vita, si era eretto il monumento che nella valle del re, perché diceva: io non ho un figlio che conservi il ricordo del mio nome. Perciò diede il suo nome a quel monumento, che anche oggi si chiama Monumento di Assalonne. E se andate a Gerusalemme vi lo mostreranno. Forse non è quello di Assalonne, ma chi lo sa. Quindi è un monumento che conserva il nome, un monumento, una costruzione che conserva il nome. Secondo testo, Isaia 54, versetti 4-5. Allora, Dio si rivolge agli eunuchi senza discendenza, che però sono fedeli membri del suo popolo. E lui dice, Dio dice in questo oracolo, infatti così parla il Signore circa gli eunuchi che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che mi piace, che a me piace, e si atterranno al mio patto. Io darò loro nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome. Non hanno figli, non hanno discendenza, Dio dà loro un nome, che avranno più valore di figli e di figlie. Darò loro un nome eterno che non perirà più. Il nome sostituisce la discendenza, quindi permette di raggiungere una certa immortalità, no? Il nome è perpetuato dai figli, poi perpetuato da Dio o da un monumento. Il nome è quello che permette di sopravvivere. L'individuo sparisce, perisce. Il nome permane, rimane. Beh, ritroviamo questo in testo apologo deuterocanonico nel libro del Siracide, predicatore, un po' noioso come tanti predicatori. E Siracide 40:19 dice questo, no? Figli e fondazioni di una città perpetuano il proprio nome, perpetuano il proprio nome. E per perpetuare un nome ci sono due soluzioni: avere figli o costruire una città. E qui costruiscono una città, costruiscono una città per acquistare un nome. La stessa idea si trova un po' nell'epopea di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh, un testo molto antico, una delle più vecchie e antiche epopee del Medio Oriente antico, della Mesopotamia. E come sappiamo, il tema, no, del racconto che unisce tutti gli episodi è la ricerca dell'immortalità, no? Bravo Gilgamesh va alla ricerca dell'immortalità perché ha visto morire suo amico Enkidu, no? E vuole trovare tante avventure, finalmente trova la pianta che dà la vita in fondo al mare e riprende un lungo viaggio, deve attraversare un deserto, ha sete, si ferma presso un pozzo, lascia la pianta accanto al pozzo e va a bere, e nel frattempo arriva un serpente che mangia la pianta della vita. Il serpente diventa immortale e Gilgamesh rimane mortale, e lui ritorna alla sua città di Uruk e si consola contemplando le mura della città. Si presta a diverse interpretazioni quell'epilogo dell'epopea di Gilgamesh, ma forse vuol dire: io sono mortale, la mia città invece no, le mura della città sono solide e continuano, no? E potranno sopravvivere a tante generazioni. C'è un testo di Isaia 33 che dice più o meno la stessa cosa, 33:20-21: contempla Sion, la città delle nostre solennità, i tuoi occhi vedranno Gerusalemme, soggiorno tranquillo, tenda che non sarà mai trasportata, i cui picchetti non saranno mai divelti, il cui cordame non sarà mai strappato. Città eterna, la città eterna, gli abitanti no, ma la città eterna. Là il Signore sta per noi in tutta la sua maestà, in luogo di torrenti, di larghi fiumi, dove non giunge nave da remi, dove non passa potente vascello. È la città eterna, no? C'è anche un Salmo 48 che invita a contemplare le mura di Gerusalemme, a contare le sue torri, così. Bene, quindi voler costruire una città, una torre, acquistare un nome, significa, in poche parole, no? Lasciando da parte tutte le sfumature, acquistare una certa immortalità. Quindi l'umanità vuole acquistare l'immortalità. Poi, secondo me, non vogliono essere dispersi. Anche qui ci sono diversi testi nella Bibbia che dicono che quando una città è distrutta, la popolazione è dispersa, e portata in deportazione, in esilio. Quella è la fine della città, non soltanto perché è distrutta, perché le case sono distrutte, perché le mura sono distrutte, anche i palazzi, i templi, così sono distrutti, ma la popolazione dispersa, quella è la fine, la morte della città. Oh, due testi che riprendono le maledizioni che troviamo in Levitico, libro di Levitico 26-33, Levitico 26-33, e quanto a voi io vi disperderò fra le nazioni, e vi inseguirò a spada tratta, il vostro paese sarà desolato e le vostre città saranno deserte. Maledizione per chi se Israele non osserva la legge. Una delle maledizioni è la dispersione. Stessa cosa si ritrova nelle maledizioni del capitolo 28 del libro del Deuteronomio. Il Signore ti disperderà fra tutti i popoli, da una estremità della terra fino all'altra, e là servirai altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto. Il legno e quindi la dispersione e la morte sono due sinonimi in alcuni contesti, specialmente quando si tratta della città e della popolazione di una città. Poi c'è un testo del libro di Geremia, capitolo 40, versetto 15, che dice così, no? Adesso è un po' complicato perché dopo la caduta di Gerusalemme, i babilonesi hanno nominato un membro della famiglia di Shafan, no? Un amico di Geremia, Gedalia, o Godolia, come si dice ogni tanto, nome, governatore a Mispa, un po' a nord di Gerusalemme, e c'è subito un complotto contro di lui e qualcuno vuole andare, ha avuto notizia di questo complotto, un certo Yohanan, e vuol andare a intervenire prima, no? E Godolia non lo permette, infatti Godolia sarà assassinato. E il Yohanan dice così, no? Lasciami andare a uccidere Ismaele, no? Infatti è lui, membro della casa di Davide, che ucciderà Godolia. Nessuno lo saprà perché dovrebbe toglierti la vita e tutti i giudei che si sono raccolti presso di te andrebbero dispersi e il residuo di Giuda dovrebbe perire. Quindi, vuole evitare la dispersione e la morte. Dispersione è sinonimo di morte, quello che volevo dire. Dispersione e morte sono sinonimi. Bene, terza domanda, abbiamo risposto alla prima domanda, non c'è peccato. Seconda domanda, Dio interviene perché l'umanità vuole raggiungere l'immortalità. Terza domanda, c'è un castigo? Non c'è un castigo. Dio viene a disperdere l'umanità. E dico qui che abbiamo elementi nel libro della Genesi per dire che non c'è proprio un castigo. Dio forse corregge un errore, ma non castiga. Perché? Che nel capitolo 10 che precede, poi capitoli seguenti, no, capitolo 10, soprattutto nella tavola delle nazioni, abbiamo lo stesso fenomeno, che è raccontato però in modo pacifico. Cioè, nel capitolo 10, in una genealogia molto molto particolareggiata, cosa si descrive? Si descrive il modo in cui l'umanità, dopo il diluvio, ha popolato tutto il mondo conosciuto. Cioè ogni nazione se ne va per conto suo in una regione diversa e ciascuno, no, parla la propria lingua e ha la propria cultura, no? Abbiamo una specie di ritornello lì, no, che sono tre figli di Noè, no, che sono gli antenati di tre famiglie di nazioni, e ciascuno è antenato di diversi popoli, diverse nazioni, e si dice, no, che queste nazioni sono andate nei loro diversi paesi, ciascuno secondo la propria lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro nazioni. Lingue, nazioni, paesi. E tutto questo si fa pacificamente. Non c'è un intervento di Dio per disperdere, non c'è un ordine. Quindi quello è l'ordine naturale, la cosa più normale. Allora, quello che è raccontato in modo un po' giuridico, a modo di notaio, no? Che fa un bel elenco di tutte le ragioni, un po' un catastro, no? Un catastro si dice in italiano, un catastro dell'umanità, ma con nomi, no? Le lingue, le regioni, ciascuna la sua lingua, così non ci sono problemi, ecco, perché ciascuno ha il posto suo, ha una lingua sua, ci sono conflitti, no? Non dovrebbero esserci, almeno. Tutto quello che ha raccontato in modo un po' giuridico, no? In modo notaio, è raccontato in modo narrativo, no? È descritto in modo narrativo nel racconto della Torre di Babele, però i due sono paralleli. Allora, se non c'è nessun delitto, peccato, se è un fenomeno del tutto naturale, uno può chiedersi almeno, ma perché allora lì c'è un intervento di Dio, c'è davvero un peccato, oppure Dio ha voluto nella storia della Torre di Babele raggiungere lo stesso risultato, ma lì è intervenuto. Io direi che forse è piuttosto una correzione. Direi che ci sono altri esempi nella Bibbia. Prendo un esempio nella storia di Davide, capitolo 7 del secondo libro di Samuele. Davide ha pacificato il suo regno, conquistato la sua capitale Gerusalemme, e dice: io ho un palazzo, adesso aspetta a costruire un tempio al mio Dio, no? Ma no, io ho una casa, Dio non ha una casa, una tenda, non è giusto, no? Che io abbia una bella casa, lui è soltanto una tenda. E decide di costruire un tempio e chiede, no? Nathan, il profeta, dice di sì, poi l'indomani dice di no. Vabbè, ogni tanto cambio carriera perché Dio nel frattempo gli ha detto questo non va, c'è qualche biccio, qualche problema, no? E quindi l'indomani Nathan va a trovare Davide e dice di non costruire il tempio, dice io sto in una tenda, sto benissimo lì, non ho tanta voglia, poi il tuo figlio lo farà, no? Nel frattempo ti costruisco io una casa. Conoscete il testo, 2 Samuele 7, l'oracolo di Nathan sulla dinastia di Davide per costruire il tempio, ma non c'è proprio un peccato, è soltanto che Davide non deve costruire il tempio, è Salomone che deve costruire il tempio. Corregge, Dio corregge, non punisce, corregge, no? Raddrizza le cose. E probabilmente sarebbe la stessa cosa che abbiamo qui, no? Abbiamo un racconto simile dove Dio corregge l'umanità che ha un sogno forse impossibile. E arrivo brevemente alla mia soluzione, no? Prendendo il testo dell'Antico Testamento e poi facendo, se mi permette, un'escursione nel cosiddetto Nuovo Testamento. Qual è allora il significato dell'intervento divino? Perché Dio interviene? Perché la vocazione dell'umanità è di vivere la storia, non di raggiungere l'immortalità. Non c'è via diretta che permetta di raggiungere l'immortalità. L'unica via aperta all'umanità è di costruire l'universo, di costruire il mondo, e di costruire il mondo nella particolarità delle culture, nella particolarità delle lingue e nella la dispersione delle diverse nazioni, ciascuno vivendo nella propria religione, nella propria regione. No? E a Dio non piace avere la concentrazione di tutta l'umanità in un solo luogo dove l'umanità cerca di acquistare l'immortalità, ecco, no? E di difendersi contro i pericoli. No. La via scelta dell'umanità è la storia è la dimensione orizzontale, se vedo, no? Molti esegeti, diversi esegeti, almeno hanno studiato il testo, è vero che l'umanità vuole andare verso l'alto, no? Almeno la torre punta verso il cielo, anche se non cerca di raggiungere la punta verso il cielo, ma Dio scende, c'è un po' di ironia, perché la terra, la torre è molto alta, ma Dio deve scendere non di meno perché, per raggiungerla, e poi disperde tutta l'umanità sulla superficie della terra. Quindi la dimensione aperta all'umanità è la dimensione orizzontale, è lì che il mondo, è lì che è la vocazione dell'umanità, no? Di disperdersi, e quindi la vocazione dell'umanità è di costruire un mondo nella diversità, nella diversità. Certamente lì dietro probabilmente c'è un'idea molto molto importante in tutto l'Antico Testamento, no? È di proteggere la particolarità di ogni nazione, e in particolare certamente del popolo di Israele, no? Che non vuole essere assimilato in una umanità uniforme e omogenea. Quindi difendere la particolarità di Israele significa difendere anche la particolarità di ogni nazione, che ha qualche cosa di specifico che non può essere cancellato in un mondo totalitario. Concludo brevemente, se avete anche un po' di pazienza, facendo una breve escursione nel Nuovo Testamento e poi parlando di Babele. La Babele comunque ha una connotazione negativa, no? Certamente nella Bibbia. Qualcuno dice che non è vero, che è la culla della cultura, della civiltà, sì, però nella Bibbia non è necessario andare a leggere soltanto l'Apocalisse, no? La grande prostituta, ma già nell'Antico Testamento, testi di Ezechiele, testi di Geremia, no? Sono un grande testo, il capitolo 47 di Isaia, bastano per dire che Babele ha una connotazione negativa. Ma inizio con Babele. Quindi c'è una connotazione negativa, significa che il sogno di Babele, e lì ritorno comunque all'idea della seconda interpretazione, alla seconda linea di interpretazione, che ha certamente visto un elemento giusto, no? Che ha visto qualche cosa di giusto nel racconto, c'è una critica, una satira, è molto ironico, no? Prima di tutto questa gente non sa costruire perché devono fabbricare mattoni con argilla, no? Non sono più quelle della pietra, no? Poi questo mondo, no? Probabilmente qualcuno che ha vissuto in piccole città, nella campagna, che vede una città immensa, ricordatevi Giona, il racconto della storia di Giona, il libro di Giona, che descrive Ninive, una città immensa, ci vogliono 3 giorni per attraversarla, no? E probabilmente l'impressione che qualcuno che era vissuto in Israele doveva avere quando arriva in Mesopotamia, su città immensa. Si vede la fine, ecco, no? Si vede la fine di questa città, no? Però è un sogno sbagliato. Queste città rappresentano un sogno sbagliato perché vogliono concentrare, unificare e omogeneizzare, massificare, no? E non rispettano allora la diversità delle culture, la diversità delle popolazioni, delle nazioni. E quindi c'è una critica velata, no? Non sono sbagliato, Dio non vuole quello, vuole un mondo diverso dove si rispetta la diversità. Ultima cosa, quindi nel Nuovo Testamento, molto spesso si dice nel Nuovo Testamento, il racconto della Torre di Babele si ritrova nella storia del Pentecoste, no? Quando i discepoli, non dopo Pentecoste, escono dal cenacolo e parlano e tutti capiscono, no? Qui la gente non si capisce più, mentre secondo il racconto degli Atti degli Apostoli, capitolo secondo, tutti si capiscono. A mio parere invece c'è un altro racconto che si dovrebbe paragonare con la storia della Torre di Babele, non il capitolo secondo degli Atti degli Apostoli, piuttosto il capitolo primo. Capitolo primo, dove assistiamo all'ascensione, Gesù se ne va verso il cielo, poi sparisce nella nube, la famosa nube che troviamo tante volte nell'Antico Testamento, no? La nube, no? Che separa il mondo umano dal mondo di Dio, e i discepoli stanno lì a guardare verso il cielo, e gli angeli arrivano e dicono: che cosa state lì a guardare? Andate, 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 c'è altro caso da fare. la vostra vita non è di guardare verso il cielo, è di guardare la terra e di andare a Pentecoste a predicare il Vangelo. C'è una buona notizia da annunziare a tutte le nazioni, quello è il vostro compito. Quindi di nuovo, no? Non provate a raggiungere il cielo, a guardare il cielo per aspettare qualsiasi cosa, no, il vostro compito è sulla terra, è nella dimensione orizzontale. Qui avete qualche cosa da fare e così raggiungete, no, il vostro ideale. Quindi, a mio parere, il racconto della Torre di Babele è un racconto che ha come scopo di riconciliare l'umanità con proprio la condizione umana e terrestre. Grazie a tutti.
Il professor Scassi ha intrattenuti con una lezione magistrale di esegesi, tenendo presente sia lo scavo filologico che la presentazione dei risultati di questo scavo filologico, cioè delle varie interpretazioni, cui segue gli interrogativi, anzi una serie di interrogativi sulle varie interpretazioni che sorgono dalla lettura di questo testo. È quella famosa lievitazione della parola di Dio che cresce con colui che la legge, secondo il noto fatto di Gregorio Magno. Io vorrei iniziare, dando la parola a voi, ma vorrei iniziare con una domanda che è al tempo stesso una provocazione al nostro chiarissimo relatore. Leggiamo al versetto sesto che Dio prende atto dell'inizio della opera umana, di questa costruzione di città e di torre, e aggiunge: e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Allora io chiedo adesso a Padre Scà, questa affermazione è parte dei, per così dire, vista dalla parte di Dio, è già un implicito, a me pare così ad esempio, riconoscimento della possibilità concreta della costruzione del mondo umano da parte dell'umanità? È quello che in fondo io nel nostro primo incontro avevo collegato con quell'annuire da parte di Dio alle imprese iniziate dall'uomo, quell'annuit certis che leggiamo sul dollaro americano in frase latina, sopra una piramide tronca che è completata dal triangolo di Dio che, unito alla tensione umana della costruzione, portano a compimento il disegno architettonico della piramide.
Beh, grazie per la domanda, e forse avrei bisogno di un'altra conferenza per rispondere. Ho l'impressione, no, che c'è qualcosa di simile a quello che è detto nel capitolo 11, versetto 6, nel capitolo 3, quando Dio dice: adesso che hanno mangiato del libro della conoscenza del bene e del male, se possono anche mangiare del frutto dell'albero della vita, saranno immortali, no? E quindi chiude la porta, così rende impossibile l'accesso all'albero della vita. È un modo di dire, no, che se riescono a costruire la torre, no, riusciranno in tutte le loro imprese. Ora, secondo il testo, alcune imprese sono semplicemente impossibili, no? Non, è quello, quando Dio interviene per impedire, non è che sia una cosa che si possa fare o non possa fare, per dire, quello è un limite invalicabile, no? È come voler superare o valicare il limite fra la condizione umana e la condizione divina, ecco, no? Si può provare, ma uno si rompe il naso, se non di più. Ecco, no? Quindi, probabilmente io interpreterei questo, no? Non sarà loro impossibile, questo è l'inizio della loro opera, non arriveranno mai a completare questa opera, perché non è possibile. Qui sarebbe come dire, è impossibile creare un impero che possa unire tutta l'umanità in un solo progetto. Un solo progetto di questo tipo. Un progetto di questo tipo è semplicemente impossibile.
Ma nel Nuovo Testamento leggiamo che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio.
Lo si dice anche nell'Antico Testamento, eh?
Grazie.
Capitolo 18. Sì, però significa che Dio, opera divina, non soltanto umana. Ecco, no? Sì. Se è progetto puramente umano, veramente fallisce, come questo fallisce. Sì.
Abbiamo rotto il ghiaccio, quindi io do la parola a voi, però chiederei di far girare il microfono me lo accendete prima, per favore. Ecco, grazie, è acceso.
Mi accingo probabilmente a dire un sacco di bestialità e lei mi correggerà. Sitacuisses, Philosophus Mansisses, diceva uno nel Medioevo, se non avessi detto queste sciocchezze saresti forse passato anche per filosofo, per uomo sapiente. Ma, insomma, bisogna rischiare, poi mi affido alla sua comprensione. Anch'io ho avuto un'esperienza accademica a Leuven e quindi forse per questo mi perdonerò. Immaginiamo di essere nell'VIII secolo avanti e che l'ambiente sia quello di Osea, Amos e del proto Isaia. Vengono dei soggetti dall'Oriente, e lei ha citato gli Assiri, non a caso, i quali costruiscono con mattoni, con bitume, e fin qua sono imperialisti, costruiscono delle fortezze, delle cittadelle, e va bene. Poi però si introduce un'altra dimensione che ha a che fare col IX secolo a.C., cioè con quello che accade in Israele, che pecca in Omri e Ahab, Yisrael, e quindi deve aspettarsi la punizione del Signore. E qui questi Assiri vengono tramutati attraverso un altro cambio, questo è un testo complesso, e vengono deportati, sparsi su tutta la terra. Questo era il sistema con cui Salmanasse deporta 27.000 israeliti prima ancora della deportazione successiva di Tiglath-Pileser, eccetera. E questa dispersione era nello stile assirio, imperialista. E qui sono d'accordo con l'interpretazione imperialista. Sono le 10 tribù disperse di Israele. E che Israele ha peccato.
Potrebbe formulare una domanda al padre imperialista?
Ecco, la domanda è semplicemente se ho detto molta bestialità o qualcuna sola.
Mentre nella storia della... Nel racconto della storia di Babele è piuttosto la costruzione di una città, no? Non c'è il peccato, è soltanto il progetto come tale di creare un impero anche con il consenso delle popolazioni. Anche quello, evidentemente, se in più è conseguenza della tirannia e soprattutto delle conquiste militari, quella crudeltà, no, di un impero molto violento, allora questo ancora di più, no? C'entra qui il problema della violenza che si descrive nel racconto del diluvio, ma non nel racconto della Torre di Babele. C'è forse, ma allora nel retroterra, perché Babele evidentemente evoca l'esilio babilonese.
Però confondevano spesso i redattori biblici gli assiri con i babilonesi. Quando parlano del faraone Neco II che va a aiutarli, non dicono gli assiri, dicono i babilonesi, Andrei voleva aiutare gli assiri, non i babilonesi. Sì. Sì. E nel testo biblico c'è scritto assiri, commettendo un errore il redattore.
No, quello non è un problema, non è un problema perché anche sono, cioè Babele diventa una specie di simbolo, di cifra, no? Ma direi piuttosto che qui siamo come all'inizio della storia, no? È la costruzione, la prima costruzione della città, non è ancora l'impero che si impone, qui c'è qualche cosa che era sbagliato nel... proprio la concezione della città come tale, prima ancora della deportazione, e poi soprattutto perché il vocabolario della deportazione non è quello che troviamo qui, è un altro vocabolario.
Perciò un attimo, parlavo dell'ottavo secolo, non del sesto.
Prego, grazie.
Io lo ringrazio per questa sua lezione con queste bellissime interpretazioni. E mi domando come mai con tanta ricchezza di analisi del testo biblico possa scaturire un commento come quello che c'è in calce a questo. Qui è scritto, non mi manca l'ironia in questo testo. Uomini che vorrebbero costruire una torre la cui cima tocchi il cielo, ma che non sono capaci di servirsi delle pietre della malta. Questo qua non è scritto in questo testo, anzi, di fare il loro progetto non sarà loro impossibile, dice il testo. Allora vi domando, com'è possibile che uno faccia un'analisi del genere e che questa analisi venga scritta e pubblicata su un a commento del... Non è la Bibbia di Gerusalemme questa qua, l'ho verificato, certamente non è la Bibbia di Gerusalemme, però è... non so che cosa sia.
È la Bibbia di Gerusalemme questa.
Non mi pare. Ma peggio ancora se quella di Gerusalemme.
È ben possibile, comunque come si sa c'è un posto speciale in inferno per i traduttori della Bibbia e per i liturgisti che hanno massacrato i testi biblici letti in chiesa ogni domenica, che hanno massacrato con le loro forbici liturgiche, e Dante con tutta la sua immaginazione preparerà certamente il suo piccio tenere questi mascalzoni.
Prego. Buonasera, il mio indirizzo di ringraziamento all'esimio professore e anche all'accademico. Il professore, lei ha toccato un passaggio molto profondo, perché ha portato anche i concetti di psicanalisi, se vogliamo parlare. Qui si parla di soggettività e di singolarità. Poi io condivido l'idea anche rabbinica, perché avevo già sentito delle lezioni rabbiniche. Dice che una persona, un popolo, progredisce dove ci sono delle differenze. Se c'è l'omologazione non può evolversi sia economicamente sia spiritualmente e sia anche sugli altri lati. Ecco, io qui concordo pienamente quello che ha detto lei. Ecco, però c'è un passaggio molto particolare, scusi la mia ridonanza, perché tocca la soggettività di un popolo, ma lui dà questo messaggio della corte celestica di Gesù Cristo, dice no, la singolarità e anche il dialogo che è molto importante. La ringrazio ancora di nuovo.
Grazie tanto, grazie, grazie.
Un attimo, lascio rispondere.
Sì, non c'è molto da aggiungere, no? Posso prendere un esempio, no? Che vi farà piacere, perché è l'Italia. Perché ci sono tanti artisti in Italia? Perché c'è tanta creatività? Perché ci sono tante diversità, ecco, no? Ogni città, ogni comune voleva avere i suoi artisti, i suoi monumenti, quindi c'è una tale concorrenza tra le diverse città che c'è proprio una tale creatività. Mentre in Francia, con il famoso Luigi XIV, no? Che ha imposto le sue regole a tutti gli artisti, no, e ha chiesto all'Accademia francese di imporre, ha ucciso la poesia. sì, c'è la poesia, ma non c'è più poesia dopo Luigi XIV, quello ufficiale sì, il Corpore Grasso è finito, bisogna aspettare la rivoluzione francese per avere di nuovo poeti.
Professore, concordo con lei, perché ha detto una cosa meravigliosa, mi scusi ancora la mia ridonanza, perché ce la pensiamo tutti uguali come fa Monti gli altri, non risolveremo mica i problemi. La ringrazio ancora, ce la pensiamo tutti uguali qua, non risolviamo i problemi. La ringrazio, professore.
Prego, un attimo. Prego. Sì.
Una domanda che riguarda il versetto 9. Lei diceva che il tentativo di darsi un nome è un tentativo di immortalità. Quindi il fatto che poi un nome sia dato a questo tentativo di città è un elemento ironico?
Sì, è molto ironico, evidentemente, no? Perché Babele significa confusione, no? Quindi il nome rimane, però il nome che ha connotazione abbastanza negativa.
Prego, signor.
Prima ha fatto un passaggio che ho sentito anche dal rabbino l'altra volta, il discorso di che questi uomini vogliono farsi questatore anche per paura, diciamo, di un altro di lui, questo discorso della paura dell'umanità, quindi di essere distrutti, ecco, questo, lei dice Dio corregge più che castigare, corregge. Si può intendere come questa paternità di Dio che accompagna anche, come dire, questa paura, insomma, dell'umanità, si può leggere anche questo nel testo o no?
Sì, c'è uno studio molto interessante, né, di un certo Cohn, che dice che tutto il libro della Genesi è un libro molto interessante dal punto di vista della narrazione. Dio interviene sempre meno, i racconti sono sempre più unificati e gli uomini diventano sempre più adulti. E nei primi capitoli, capitoli 1 a 11, i personaggi umani hanno poca personalità, sono la psicologia di Adamo, di Eva, di Caino, va bene, no? Sono poco sviluppate. Noè non dice niente, parla per la prima volta dopo essersi ubriacato, no? E così via, no? Cioè, gli uomini hanno pochissima personalità. Dio interviene subito, appena Adamo e Eva hanno mangiato il frutto proibito, Dio interviene. Caino ha ucciso Abele, Dio interviene, no? La violenza regna, Dio interviene, qui costruiscono la torre. Con Abramo, no? Da capitoli 12 a 25, lì Dio interviene ogni tanto, però Abramo ha più possibilità di muoversi bene. E il racconto un po' più unificato è il primo capitolo, no? Ogni episodio è un'unità a sé stante. Mentre nel racconto della storia di Abramo abbiamo un filo, no? L'attesa del figlio. Per Giacobbe Dio interviene ancora meno, e quando interviene è molto solenne, no? C'è una visione notturna, c'è un sogno, c'è una lotta e così via, all'inizio e alla fine. Nel frattempo Giacobbe fa tutto da solo e il racconto è molto più unificato, no? Un conflitto, la conseguenza del conflitto, il ritorno e così via. Storia di Giuseppe, Dio non interviene più. Appare una volta, ma era Giacobbe, capitolo 46. Dio non parla mai a Giuseppe. E lì i personaggi umani sono molto più adulti, più maturi, più sviluppati. Sono loro che conducono tutto. Cioè, Giuseppe scopre il piano divino. Non è Dio che dice a Giuseppe che cosa deve fare, come deve comportarsi. È Giuseppe che riflette e scopre il piano divino. Direi qui, come ha detto, no? L'umanità è ancora nell'infanzia e Dio la prende per mano. Deve correggere subito, perché un bambino non si può lasciare fare troppe stupidaggini. Deve intervenire subito, perché sennò è diventato un po' grave. Quindi l'umanità è ancora nell'infanzia, Dio interviene subito. E qui fa un errore, quindi bisogna correggere l'umanità subito. E questo penso.
C'è un'analogia con quanto adesso ho appena detto Padre Scala. Nella lettera 90 a Lucilio di Seneca, dove dice che l'umanità primitiva, gli uomini primitivi, erano ancora a dies recentes, appena usciti e plasmati dalla mano di Dio, quindi deboli, incapaci. Dovevano, per così dire, solidificare il loro essere uomini, la loro umanità costruita e plasmata dagli dèi, per riuscire a decidere da soli. Ovviamente siamo in un'altra ottica di costruzione autonoma, quindi di una eticità di tipo stoico, no? Totalmente laica, qui siamo in una eticità religiosa, dove è sempre Dio che guida, ritirandosi sempre di più e lasciando sempre di più all'uomo la responsabilità. Ma siamo ancora, se mi permette Padre Scar, adesso mi corregge se io esco, ovviamente perché è un campo di sua specifica competenza, a me pare che ci muoviamo in una prospettiva di teologia della storia. Mentre in Seneca siamo in una prospettiva di filosofia della storia e di antropologia propria della etica stoica, di cui a Seneca rappresenta appunto uno dei cardini della tradizione occidentale, dopo i greci. Chi ancora deve... Prego, signora.
Sì, ecco, se può. In una delle interpretazioni circa questo passo biblico, lei accenna al timore di un secondo diluvio. Sulla base di quali passi, di quali accenni, diciamo, si basa questa paura, questo terrore? Grazie.
Da chiedere a Flavio Giuseppe. È molto semplice, direi così, l'origine di questa interpretazione, no? La vecchia idea di Aristotele, che in latino si traduce post hoc propter hoc, no? Cioè quello che capita dopo è la conseguenza di quello che precede. Quindi, leggendo in sequenza i racconti che sono stati concepiti per rimanere separati, isolati, Flavio Giuseppe vede la storia della Torre di Babele, la legge dopo il diluvio, e dice: perché si costruisce una città con mura alte e soprattutto con una torre che vuole raggiungere il cielo? Dice: questo è conseguenza di quello che precede, potrebbe essere un diluvio, un altro diluvio, anche se Dio ha promesso che non ci fosse, non ci sarebbe. Sì.
E può passare il microfono qui davanti, per favore. Grazie,
buonasera. Fino ad adesso ho sentito interpretazioni sia del professor Carozzi anche del Rav Richetti e sue, e come anche ogni anno, sempre quando ci si ritrova a leggere questa parte della Parashà in sinagoga, si interpreta, sempre è stato fatto il problema o la discussione, come giustamente lei e anche ha ben esposto, su c'è una colpa e un castigo, o non c'è una colpa, o se questa colpa è molto, come disse la settimana scorsa Rav Richetti, è molto grave, anche se apparentemente è molto meno grave rispetto al diluvio, alla punizione del diluvio universale, perché la città corrotta. Io invece mi sono sempre posto, e lei adesso mi ha ispirato questo, mi ha rifatto emergere questo pensiero quando ha parlato dell'umanità che è ancora infantile e deve essere cresciuta. Perché, come ha detto il professor Carozzi, soprattutto nel versetto 6, di fare non sarà loro impossibile. Qua e in altri posti si dà per scontato che l'uomo potrà fare, ma questo non fa, non lo farà. Forse perché non si può anche pensare che qua c'è semplicemente una dimostrazione che tanto quanto esiste l'uomo, qua c'è la dimostrazione che esiste Dio, perché se Dio non fosse esistito, se Dio non esiste, l'uomo avrebbe fatto. Quindi è un attimino cominciare a porre le condizioni dei ruoli di quello che può essere il Signore e il ruolo che può avere l'uomo, dove poi piano piano si separeranno sempre di più e prenderanno l'aspetto, come lei ha sottolineato, di una certa orizzontalità tra l'uomo e l'uomo, e invece una personale verticalità, verticalizzazione dell'uomo verso Dio. In questo versetto, come anche nella cacciata dall'Eden, siamo sempre nel Genesi, c'è quasi proprio un'affermazione, io vedo, le chiedo conferma, un'affermazione che c'è la dimostrazione che Dio esiste, perché se non fosse esistito, allora le condizioni, visto che l'uomo avrebbe avuto risolvere, sarebbero avvenute in un altro modo. Grazie.
Sì, grazie tanto, io penso che lei abbia toccato il punto cruciale di tutti i diversi racconti, specialmente la Torre di Babele, no? Dove c'è un limite, Dio esiste perché pone un limite, no? Pone un limite e indica all'umanità una via da seguire e impedisce di sognare cose che non sono possibili, ecco, no? E dove l'umanità si distrugge, ecco, no? Se insegue quei sogni rischia di distruggersi, ecco. E quindi direi come Ibn Ezra, no? Che quello che Dio ha fatto è per il bene dell'umanità, perché vuole la felicità dell'umanità, non è un castigo, è per il bene dell'umanità. Quindi lo conduce per mano verso una via, la via giusta, e è proprio lì anche che si può capire, secondo questi testi, dove è la presenza di Dio, e di chiudere le vie troppo pericolose. Sembrava come in Osea capitolo 2, no? La moglie infedele trova le porte chiuse, i cammini, cioè le vie che sono anche chiuse, non può più passare, no? Dio ha chiuso quello che non era la via giusta. Così, non so, mi esprimo evidentemente in un modo un po' diverso, ma penso che sia più o meno la stessa linea.
C'è ancora qualche intervento?
Se mi permette, volevo fare un'altra domanda.
L'ultimo con la
professore, se mi permette, gli volevo chiedere il concetto di immortalità. C'è la famosa scrittrice francese che sono 60 anni da Palace, e che aveva decantato, mi ero interessato, il famoso luogo dell'immortalità Shambhala, dove i fiumi sono tutti di diamanti e dove le persone parlano telepaticamente, dove un uomo è voluto della grande spiritualità. Ecco, lei condivide questa storicità, diciamo, questo, o vogliamo chiamare i racconti di Metropolitana, già questa scrittrice francese, la Balas, va a ricercare, dice che è nel Tibet, questo luogo molto sacro, molto spirituale, dove si decanta anche l'immortalità.
Beh, è tutto possibile, ma se lei lo trova mi dica dov'è. L'impressione è che è come ricercare l'arca di Noè in Turchia, ecco. È una bella avventura, ma non so se dovessi scegliere, sceglierei qualcosa di forse diverso.
Io spero di mandarvi tutta la documentazione che ho.
Grazie tanto.
Sì. Se non ci sono più interventi, prego, l'ultimo intervento allora. Alla voce estensione.
Io chiedo scusa, io non era un intervento. Fra meno di un anno, più o meno, saranno 70 anni che dalla pubblicazione dell'enciclica Divino Afflante Spirito. Quindi invito anche a celebrare questo avvenimento. Con quella enciclica la Chiesa girò fortemente pagina rispetto a quello che c'era prima, in termini metodologici, usò termini che non erano consueti, la scienza, eccetera. E la ricerca, d'altra parte, Roberto Bellarmino già diceva che un'ipotesi non è una colpa. Lo diceva un dottore, un santo. Allora, mi hanno raccontato e io vorrei che questo venisse sentito in nome della libertà della ricerca. È un notissimo studioso a livello internazionale di linguistica semitica antica. A questo studioso viene negato il permesso di frequentare la Biblioteca Vaticana. Il nome di questo studioso è Giovanni Gardini. Io spero che non sia vero, perché se così fosse, credo che saremmo di fronte a un problema molto doloroso. Il mio intervento è a favore della libertà della ricerca, sempre che quello che mi hanno raccontato alla Sapienza è vero. Sento il dovere morale di fare questo come credente e come cattolico.
Mi dispiace se questo sia.
Se ne sa qualcosa, se
no,
poi
non so,
forse non sa nulla.
Non so,
mi scuso io, mi scuso di aver coinvolto sì. Lei, Darky Wells.
Io mi associo a Padre Schiappa, che pur conoscendo Giovanni Gardini e i suoi scritti, e lo conosco come semitista di vaglia, è una notizia che apprendo adesso nuova, quindi lo potrò chiedere a qualche amico orientalista se la notizia corrisponde a verità oppure se si gira.
Anch'io non lo so.
Cari amici, se non ci sono più interventi, noi ringraziamo ancora il professor Paolo Scarpa e ringraziamo che noi ancora qualche malattia di questo.